I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e benvenuti da Chiara Falcone a una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Oggi parliamo di psicofarmaci, nello specifico di psicofarmaci utilizzati in età pediatrica. Servono veramente? Possono avere delle conseguenze gravi? Qual è il rapporto costo-beneficio? Ne parleremo con Pietro Panei, ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, e con Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Ma prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
Informa consumatori.
Un bambino su 10 in Italia fa uso di psicofarmaci. Questo è il dato allarmante relativo al trattamento dei disagi dell'infanzia. Iperattività, distrazione, noia e pigrizia, sintomi che molto spesso vengono associati ad una patologia e per questo trattati con psicotici, ansiolitici e antidepressivi. Negli ultimi anni il consumo di questi medicinali nei paesi occidentali è aumentato del 300%, con grandi benefici economici delle case farmaceutiche, ma non altrettanto per i giovani pazienti. Il mondo scientifico, infatti, è diviso sugli effetti collaterali che gli psicofarmaci possono avere in età evolutiva. In alcuni casi ad essere in dubbio è proprio l'opportunità di un trattamento farmacologico per comportamenti che potrebbero anche non riflettere una patologia.
Informa consumatori.
Eccoci tornati in studio, sempre ai tuoi diritti in diretta. Siamo in collegamento telefonico con Pietro Panei, ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, al quale chiederei subito quali sono i casi in cui vengono somministrati gli psicofarmaci nei bambini e quali sono gli effetti.
Allora, guardi, gli psicofarmaci vengono utilizzati sostanzialmente per, le raggruppo i tipi di patologie. Allora, depressione, che è l'uso più frequente e più diffuso. Le psicosi, ed è un uso molto meno frequente ovviamente, anche perché si tratta di patologie gravi e per fortuna piuttosto circoscritte, e da poco più di due anni e mezzo, per l'ADHD, circa 2000 bambini in Italia sono stati trattati negli ultimi due anni, quando sono stati approvati questi due farmaci specifici per l'ADHD. Questo grosso modo è il quadro in grandi linee. Diciamo, il 90% degli psicofarmaci in età evolutiva viene utilizzato per questo tipo di patologie.
Bene. E per quanto riguarda invece gli effetti collaterali di questi medicinali?
Guardi, gli effetti collaterali, ce ne possono essere di tanti tipi, ovviamente. Diciamo, gli effetti quelli più frequenti in genere sono effetti minori e possono andare un po' di mal di pancia, a volte una modesta cefalea, nel caso dei farmaci per la ADHD, in particolare il metilfenidato, talvolta ci può essere insonnia e così via. Diciamo, questi sono gli effetti collaterali più comuni che in genere, con aggiustando il dosaggio e così via, tendono anche a regredire, a non ripresentarsi. Poi ci sono alcuni effetti collaterali invece gravi, e quelli, come dire, sono più rari, ma sono importanti e richiedono la sospensione della terapia. Tra questi, ad esempio, per gli antidepressivi, soprattutto negli anni scorsi, è stato evidenziato un aumento del rischio di ideazioni suicidarie, ecco, pensieri suicidari più che veri e propri tentativi di suicidio, tant'è che tutti gli antidepressivi, l'Agenzia Europea per il Farmaco, l'EMEA, alla fine ne ha lasciato soltanto uno con l'indicazione pediatrica, che è la fluoxetina, meglio nota come Prozac, il famoso Prozac, sì. La cosiddetta pillola della felicità. Per quanto riguarda poi ad esempio altri effetti collaterali, questi più a carico del... ad esempio i farmaci per la ADHD, c'è il problema di possibili interferenze con l'apparato cardiocircolatorio, oppure anche l'impatto sui processi di crescita e di maturazione sessuale degli individui. Ancora da questo punto di vista non c'è nulla poi di definitivo, tant'è che anche la Comunità Europea, adesso nel settimo programma quadro, ha finanziato proprio un progetto finalizzato proprio alla valutazione di sicurezza di questi farmaci. In generale diciamo che sono farmaci che vanno utilizzati, gli psicofarmaci in generale, poi in particolare anche alcune specifiche specifici farmaci, ma in generale vanno utilizzati con cautela e soltanto in quei casi in cui non se ne può effettivamente fare a meno. E in genere sempre come una seconda linea, cioè l'intervento di prima scelta comunque non deve essere quello farmacologico, bisogna prima tentare con altri approcci e poi eventualmente, tant'è che anche il Prozac ha un'indicazione pediatrica nei casi in cui dopo 4 settimane di psicoterapia non si hanno risultati.
E invece, passando dagli effetti collaterali invece all'efficacia di questi farmaci, sì, nelle tre categorie appunto che lei aveva delineato all'inizio.
Sì. Ma guardi, per quanto riguarda l'efficacia, allora, sicuro gli antipsicotici in genere sono efficaci, hanno una buona efficacia. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda i farmaci per la ADHD, c'è un'efficacia intorno al 70% circa, che è una buona efficacia. Gli antidepressivi, soprattutto gli antidepressivi cosiddetti SSRI, hanno un'efficacia effettivamente modesta, tant'è che molto spesso il rapporto tra il appunto rischio-beneficio, quindi costo-beneficio del farmaco non è favorevole in molti casi, appunto. Le ripeto, il gruppo d'esperti dell'EMEA alla fine per l'uso pediatrico ne ha lasciato soltanto uno, perché tutti gli altri avevano un rapporto rischio-beneficio non favorevole.
Ho capito. E uno studio americano ha rilevato che spesso questi psicofarmaci sono sì efficaci, però sul breve periodo, ma non sul lungo, e altrettanto, altro contro, diciamo, rallenterebbero la crescita, come stava appunto accennando lei. Qual è il suo commento su questo?
Allora, guardi, questo soprattutto per lo studio, è uno studio peraltro dell'NIH, quindi dell'Istituto di Sanità Pubblica degli Stati Uniti, fonte è assolutamente autorevole. Per quanto riguarda l'efficacia, effettivamente sì, c'è questa perdita d'efficacia sul lungo termine. La nostra esperienza italiana è che i nostri sono bambini e mediamente stanno in trattamento con questi farmaci per circa un anno e mezzo, quindi come dire al di sotto della soglia dei 3 anni e oltre cui gli americani hanno notato questa perdita relativa di efficacia. Però effettivamente c'è questa perdita d'efficacia. L'altro punto è quello, l'impatto sui processi di crescita. Allora, ci sono degli studi che mostrano un rallentamento della crescita, soprattutto della crescita in altezza, però scompare questo rallentamento alla sospensione del trattamento. Lo studio cui le facevo cenno, questo studio finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del 7° programma quadro, tende a capire se questo effetto di ritardo sulla crescita è un effetto temporaneo, per cui sospendendo poi la terapia si recupera quello che si è perso durante la terapia, o se invece c'è un impatto sul potenziale di crescita, quello diciamo geneticamente determinato che ognuno di noi ha. È uno studio a lungo termine che vuole dare risposta a questo, perché ancora non c'è una risposta di questo genere.
Bene, ringraziamo allora Pietro Pannei, ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, per essere stato qui con noi.
Buona giornata, arrivederci, buon lavoro.
Diamo ora il benvenuto a Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell'età evolutiva, al quale chiederei subito cosa si intende per ADHD, qual è questa patologia, come si manifesta, e un commento sul fatto che le diagnosi di questo tipo di malattia stanno sempre più crescendo, aumentando.
Dunque, allora, ADHD sarebbe un disturbo dell'attenzione e iperattività. È un termine, è un acronimo americano, inglese, ed è portato in pratica come un termine coniato per indicare una problematica di comportamento dei bambini. Questo è da dove ha origine. Il grande problema di questa sindrome, che è sindrome un po' fantasma, nel senso che a seconda delle nazioni, delle regioni, stesso in Italia stesso abbiamo avuto delle regioni che indicavano il 10-12% dei bambini in questa sindrome, altre regioni indicavano 0,80%, il 2, il 3, il 4, e questo che è una sindrome che più nell'occhio di chi guarda che non in un dato oggettivo.
Qual è il confine labile, peraltro, quindi tra un atteggiamento che è naturale e determinato appunto da cause sociali, come stava accennando lei, e quando invece si possono riconoscere dei sintomi effettivi?
No, guardi, il problema è questo, che diciamo che intanto sono tutti comportamenti di reazione a delle situazioni o ambienti. Poi il problema è che un conto sono delle manifestazioni sintomatologie neurologiche, che significa che hanno un senso di permanenza e costanza. Invece un conto è il discorso di comportamento diverso a seconda della situazione, che quindi nulla a che fare più con l'aspetto neurologico. E altresì c'è anche il fatto che questi comportamenti dei bambini sono comportamenti più che altro poi giustificati. E sa, quando io le facevo sempre della dislessia o della DHD, ma sono nel caso della dislessia praticamente tanti bambini che hanno difficoltà scolastiche mimano il disturbo della dislessia. La sindrome ADHD, che però a differenza della dislessia non ha una modalità diagnostica certa, ha una modalità conoscitiva del problema, ma che non ha mai, diciamo così, risolto le sue difficoltà. È sempre un discorso estremamente indicativo, per il quale non vi è nessuna affidabilità. Quindi che cosa significa? Che i bambini, ad esempio, con problemi di depressione sono stati indicati come bambini che presentavano la sindrome di HD, ma non c'entra assolutamente niente. Quindi che cosa sta a indicare? Che quindi i bambini possono avere dei comportamenti particolari che mostrano quindi delle sintomatologie, ma non c'entrano nulla con il discorso di altre sindrome. Ad esempio nelle scuole spessissimo si parla di bambini con disturbi di attenzione, ma non è assolutamente vero. Sono bambini che hanno comportamenti non interessati, comportamenti svogliati, atteggiamenti negativi, atteggiamenti aggressivi, ma non significa che hanno l'incapacità di essere attenti in quella situazione, non mostrano interesse e quindi attenzione, tant'è che questi stessi bambini nel momento in cui vengono proposte situazioni diverse l'attenzione compare come per magia, e quindi allora significa che il bambino non ha una difficoltà di attenzione, significa che invece è in quel momento, diciamo così, per motivi diversi, decide di non essere attento.
Senta, però che cosa succede? Che proprio a fronte di una diagnosi a questo punto avventata,
superficiale,
ecco, si tende subito ad intervenire con una terapia farmacologica. Quello che mi chiedo io, ci sono alternative chiaramente agli psicofarmaci? Quali sono?
Ma guardi, il senso è questo: lo psicofarmaco di per sé è uno strumento che è stato utilizzato molte volte in termini adeguati, cioè il problema non è lo psicofarmaco, è la motivazione per cui viene data, cioè lo psicofarmaco. Diciamo spessissimo, quando viene utilizzato in modo corretto, serve proprio a rompere una situazione cronica che per quel bambino in quel momento fa diventare essere veramente difficile. Dopodiché il criterio è lo psicofarmaco, ha fatto il suo ruolo, e poi si inizia un processo di recupero che è di natura diversa, che non si basa sullo psicofarmaco, ma si basa su un riadattamento del bambino alla vita. Ora, che cosa succede? Quindi questo è il senso psicofarmaco, ma il problema è quando invece in determinate situazioni, che appunto sono un po' fantomatiche, si spera che il farmaco possa risolvere un problema, ma se quel problema non c'è, il farmaco non lo può risolvere. Quindi è questo è la grande difficoltà e il grande, diciamo, scontro in cui ci stiamo tutti un po' dibattendo, in quanto il criterio è che i psicofarmaci sì hanno valore, però quando c'è la certezza della motivazione, quindi significa quando la diagnosi è acclarata. La sindrome ADHD non ha nessuna modalità diagnostica certa.
Bene, allora con quest'ultimo commento salutiamo e ringraziamo Federico Bianchi di Castelbianco, ricordo, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Buona giornata.
Io ringrazio a lei, buon lavoro.
Siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Chiara Falcone vi saluta, ma prima vi ricorda il nostro sito www.informaconsumatori.it, sul quale potrete abbonarvi alla nostra rivista e ascoltare anche tutte le altre trasmissioni. In più vi ricordo anche il nostro indirizzo email redazione@informaconsumatori.it. È davvero tutto. Chiara Falcone vi dà appuntamento alla prossima settimana.